Quantificare la corruzione non è un'impresa facile, perché per definizione la corruzione è un fenomeno che si sviluppa in modo carsico, cioè sotterraneo. La ricerca che viene presentata qua parlo di una realtà mirabilmente oscura, rifacendomi addirittura a Dante Alighieri. Ora, la quantificazione che possiamo fare, credo quella più significativa, attinge da fonti diverse, perché è incrociando queste fonti diverse che si ha una rappresentazione più realistica di quella che è la diffusione del fenomeno. Allora, la prima fonte che vorrei citare è quella dei sondaggi, delle statistiche. Noi abbiamo una serie di rilevazioni statistiche che ci dicono costantemente negli ultimi anni, dal 2009 al 2012, che la quota di cittadini italiani, la percentuale di cittadini italiani che incontra nella propria esperienza quotidiana, cioè vive sulla propria pelle l'esperienza della corruzione perché gli viene chiesta una tangente, oscilla tra il 12 e il 17%. Ora, traducendo in termini numerici, ciò significa che in un anno, perché è questa l'unità di misura, i 12 mesi precedenti, in un anno nel nostro paese sono chieste, quindi come dire, si tratta di atti che comunque configurano un reato, intorno ai 5 milioni di tangenti. Ora, primo elemento di riflessione credo sia nel confrontare questo dato che misura, possiamo dire, la parte sommersa dell'iceberg corruzione con quella che è la parte che emerge invece grazie alle inchieste giudiziarie, quella che affiora. Allora, in questo caso noi abbiamo un dato costante che ci dice che all'incirca dalla metà degli anni 90 il numero di vicende giudiziarie per questo tipo di reati, quindi di persone indagate di reati per i quali si avvia l'inchiesta, è in calo, più o meno stabile negli ultimi 4-5 anni. Abbiamo circa un migliaio di persone, circa 1000 persone denunciate per questi reati. A questo corrisponde, come prodotto finale del procedimento giudiziario, negli ultimi anni, l'ultimo anno disponibile è il 2008, circa 300 condanne per reati di corruzione. Di queste circa 300 condanne, argomentano molto bene Grazia Mannozzi e Camillo Davigo in una loro ricerca, meno del 2% rischia di scontare un solo giorno di carcere a causa, diciamo, della propria condanna. Quindi, già questa divergenza nell'ordine di grandezza, qualche milione di tangenti pagate, poche centinaia, circa 300 persone condannate, circa il 2% che rischia sanzioni detentive, dà un'idea di come di fatto la corruzione in Italia, i reati di corruzione intesi in senso ampio, in Italia negli ultimi anni sia stata di fatto in concreto depenalizzata. Cioè il deterrente della sanzione penale non esercita più alcuna influenza nel condizionare le scelte dei corrotti e dei corruttori di entrare in questa ampia e articolata rete di scambi dalle quali molto hanno da guadagnare. A questo si accompagna un ulteriore dato, esiste un indicatore che è quello poi spesso più citato relativo alla diffusione della corruzione, che è quello legato alle percezioni degli osservatori internazionali. Degli investitori esteri, per intenderci, è l'indice di percezione della corruzione di Transparency International. Ecco, l'elemento di ulteriore preoccupazione che possiamo ricavare dall'analisi di questo dato è che negli ultimi due anni, secondo questo indicatore sulla percezione di corruzione, che è quello che poi orienta gli investimenti internazionali, che, non dimentichiamolo, vivono la presenza di corruzione in un certo paese come un'extra tassa del 20% rispetto ai capitali che spostano, e quindi tendono inevitabilmente ad allontanarsi dai paesi ad alto rischio di corruzione. Ecco, secondo questo indicatore, predisposto da un'organizzazione non governativa indipendente, l'Italia negli ultimi due anni, quindi 2010-2011, registra il punteggio più basso, quindi il più alto livello di corruzione percepita negli ultimi 15 anni. E, come dire, questo è un segnale che conferma, come dire, l'allarme segnalato da molti riguardo a questa tassa immorale e iniqua rappresentata dalla corruzione. La quantificazione della presenza del fenomeno è chiaro che costituisce anche un elemento di allarme rispetto a quelli che sono i costi sociali che il fenomeno produce sulla collettività. In Italia purtroppo credo che la spiegazione di questa diffusione anomala che ci colloca come paese per livelli di corruzione percepita a livelli più alti di molti paesi in via di sviluppo, siamo percepiti come più corrotti del Botswana, della Tunisia e di altri paesi del terzo mondo, credo che le responsabilità siano diffuse. Vorrei citare tutta una serie di provvedimenti bipartisan spesso richiamati che negli ultimi 20 anni, nella completa amnesia della classe politica, di fatto hanno inoculato all'interno del sistema politico e del sistema amministrativo italiano i germi della corruzione presente e presumibilmente di quella futura, depenalizzazione di falso in bilancio, depenalizzazione sostanziale dell'abuso d'ufficio e di molti reati fiscali, ma anche la santificazione dell'emergenza sul modello, diciamo, protezione civile, per intenderci, che ha portato alla gestione di immense quantità di risorse con criteri totalmente arbitrari. Ecco, questi sono i semi della corruzione che sono stati introdotti nel nostro sistema. Sugli effetti, sui costi, poi mi fermo. Parlavo di tassa immorale e iniqua, perché come dire, viene citata dalla Corte dei Conti. Beh, la ragione è evidente. Si parla di un extra costo della corruzione intorno ai 50-60 miliardi di euro annui, che vuol dire 1000 euro pro capite. Ora, questo è un calcolo molto alla buona, ci tengo a precisarlo. La Corte dei Conti applica al prodotto interno lordo italiano una percentuale del 3% che la World Bank ha stimato come costo a livello mondiale della corruzione. Quindi, diciamolo francamente, è un calcolo molto approssimativo, molto alla buona. Dà anche in questo caso idea più dell'ordine di grandezza che del reale impatto della corruzione. Ci sono altre ricerche più mirate, più specifiche, che ci permettono di quantificare questo extra costo. Io ce ne sono molte, io ne cito alcune. Secondo, applicando al caso italiano, e quindi al progressivo peggioramento nell'indice di percezione della corruzione, noi abbiamo dal 2001 al 2011 crollo del 4% della produttività in Italia legata alla corruzione. Abbiamo una caduta del prodotto interno lordo, quindi un costo ulteriore rispetto a quello diretto della corruzione, nell'ordine di circa 10 miliardi di euro annui. Abbiamo quindi diversi ulteriori elementi di costo, ma la mia impressione, e poi mi avvio alla chiusura, è che come dire, quantificare la corruzione sia importante come elemento, come dire, utile a avviare anche una discussione, un dibattito pubblico su quanto la corruzione grave costa e pesa sul nostro futuro, ma di fatto rischia di tralasciare quelle che sono le dimensioni, a mio avviso, più preoccupanti del fenomeno e che non sono suscettibili di una quantificazione economica. Ne cito alcune. Le tossine della corruzione, una volta che, come dire, entrano in opera all'interno del sistema politico, del sistema amministrativo, dei mercati, avvelenano ogni tipo di relazione. Le relazioni di mercato, noi abbiamo in un contesto ad alta densità di corruzione come quello che caratterizza i rapporti tra molti imprenditori e la pubblica amministrazione, un criterio, un meccanismo di selezione che finisce per premiare sistematicamente quegli imprenditori che sono semplicemente più voraci e più abili nel tessere questa rete di relazioni coperte, riparate con i decisori pubblici e che sono esemplificati dagli imprenditori che ridono nel letto alle 3 di notte perché hanno avuto notizia del terremoto. Questa è la tipologia di imprenditori che rischia di essere premiata da un contesto ad alta densità di corruzione. Non solo, nella ricerca si dimostra che esiste una correlazione fortissima nei paesi dell'Unione Europea tra quanto le imprese investono in innovazione, in ricerca e sviluppo e i bassi livelli di corruzione. I paesi più corrotti sono i paesi nei quali gli imprenditori hanno minori incentivi a investire in quei fattori, in quegli elementi appunto che permettono di accrescere la produttività nel corso del tempo. Ancora, il rapporto tra corruzione e mafie, due fenomeni che crescono e si avvitano l'uno sull'altro in modo simbiotico. Nella classifica regionale della corruzione che viene presentata nella ricerca, non è una coincidenza che le 4 regioni italiane che presentano i più alti livelli di corruzione praticata e percepita sulla base di una ricerca internazionale sono rispettivamente Campania, Calabria, Sicilia e Puglia, e che la regione delle maggiori infiltrazioni criminali al nord, la Lombardia, sia la regione del nord Italia con i più alti livelli di corruzione percepita, al di sotto della media europea. Chiudo. Un'ultima notazione. Beh, l'inquinamento dei processi politici, credo che anche le cronache recenti offrano esempi abbastanza illuminanti di come anche all'interno dei processi e dei circuiti politici democratici le risorse della corruzione forniscono un elemento di distorsione che finisce per premiare quei politici che sono più abili nel reinvestire nella loro carriera politica le risorse addizionali derivanti dalla corruzione. Non solo, si può dimostrare anche un legame molto forte tra il grado di legittimazione delle istituzioni politiche, Parlamento e Governo, e i livelli di corruzione percepita. L'Italia si colloca rispetto sui partner europei nelle posizioni di coda su entrambe le classifiche. Un ultimo punto, il costo in termini di vite umane della corruzione. Tre nomi, Angelo Vassallo, Giovanni Bonsignore e Filippo Basile. Tre politici e funzionari onesti che hanno pagato con la loro vita l'opposizione ferma a, come dire, alla forza pervasiva di queste reti della corruzione. Ci sono altre ricerche che vengono citate in questo lavoro che ci dicono che l'1,6% della mortalità infantile nel mondo è spiegata dagli alti livelli di corruzione presenti in quei paesi. Basta applicare questo dato all'Italia e vedere quante morti di bambini sono legate alla presenza di corruzione. Altre ricerche che dimostrano che l'82% delle vittime in occasione di terremoti, ma anche di altri cataclismi, è imputabile agli alti livelli di corruzione. Per cui queste sono, come dire, le vittime reali della corruzione, quelle che pagano, come dire, la presenza pervasiva di questo tipo di fenomeno con la loro vita. Tassa iniqua, come la chiama la Corte dei Conti, perché in ultima analisi incide su tutti, ma in misura proporzionalmente superiore sui più deboli. È una tassa occulta, quella che paghiamo inconsapevoli a causa della corruzione, che di fatto impoverisce le fasce più deboli della popolazione, in misura maggiore rispetto a quelle già privilegiate e protette, che al contrario trovano, proprio grazie al ricorso alla corruzione, ulteriori strumenti per accrescere queste disparità sociali.
Bene. Grazie al professor Vannucci.